Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, stiamo continuando nella nostra serie su come studiare la Bibbia o su come trarre il massimo dalla vostra Bibbia. Abbiamo posto molte basi preliminari per accrescere la vostra fiducia e stimolare il vostro appetito riguardo allo studio delle Scritture. Abbiamo parlato di chi può studiare la Bibbia con efficacia, chi può veramente e correttamente interpretare la Scrittura. E vi abbiamo detto che la parola di Dio afferma che solo coloro che sono nati di nuovo, solo coloro che hanno un forte desiderio, che sono diligenti, che sono puri e santi, obbedienti e che pregano, sono in grado di dividere rettamente la parola della verità. E così dipendiamo dall'opera dello Spirito Santo in tutte queste aree. Lo Spirito che ci dà nuova vita, lo Spirito che pianta in noi la fame della verità, lo Spirito che ci concede la diligenza e ci purifica dal peccato e ci spinge verso la santità, lo Spirito che opera in noi l'obbedienza, lo Spirito che ci spinge a pregare. È colui che si trova alle spalle di tutti questi requisiti, tutte queste qualifiche per lo studio della parola di Dio. Ora, dato che comprendiamo l'importanza della parola di Dio, che essa è infatti parola di Dio, ed abbiamo cercato di affermarlo in vari modi nelle ultime settimane, e dato che le nostre vite sono rette davanti al Signore, apparteniamo a Lui, abbiamo questo desiderio, questa diligenza, questa santità, questo impegno verso l'obbedienza, ci accostiamo in preghiera alla parola di Dio, come dobbiamo dunque studiare la Scrittura? Come possiamo afferrare il messaggio di questo libro? Sembra così imponente, è un libro così spesso, così lungo, in realtà sono 66 libri che compongono quest'unico libro, ci sono così tanti dettagli e poiché ogni parola, ogni frase, ogni periodo, ogni paragrafo, ogni capitolo, ogni libro stesso è di vitale importanza, come potremo mai riuscire a cogliere la pienezza della parola di Dio? Quale formato dovremmo usare? Quale approccio dovremmo adottare per studiare efficacemente la Bibbia? E voglio condividere con voi alcune delle cose fondamentali che sono essenziali per giungere a comprendere la parola di Dio. Alcune vi saranno familiari, altre forse vi saranno nuove. Basti dire come introduzione che uno dei gravi problemi della Chiesa oggi è una brutta comprensione, una cattiva comprensione del significato della Scrittura. Come vi ho detto questa mattina e anche domenica scorsa sera, noi ci aspettiamo che gli increduli fraintendano la Scrittura, vero? Perché essi sono naturali e non possono comprendere le cose di Dio. La Bibbia, nella sua verità, è chiusa per loro, poiché essa può essere solamente compresa da coloro che sono istruiti dallo Spirito di Dio. E visto che sono privi dello Spirito e privi della vita di Dio, non ci aspettiamo che gli increduli arrivino alla risposta giusta. Ma è anche vero che in molti casi ci sono credenti che, per varie ragioni, fraintendono la Scrittura. Si accostano alla parola con le loro presupposizioni e costringono la Bibbia a conformarsi a quelle presupposizioni. Si accostano alla Scrittura con la loro teologia preconfezionata e la loro comprensione della dottrina, forse derivata dal passato, e vogliono forzare la parola di Dio dentro di essa. Oppure forse sono affascinati da un qualche insegnante o un qualche scrittore di rilievo e in qualche modo si allineano a quell'individuo, vogliono confermare ciò che egli dice o ciò che quel gruppo afferma senza badare ad una comprensione accurata della Scrittura. È stato ovviamente arrecato grave danno all'opera di Dio, grave danno alla Chiesa di Gesù Cristo a causa di errate interpretazioni della Scrittura, e ci sono così tante cattive interpretazioni della Scrittura sotto il nome di cristianesimo che la maggior parte delle persone non cristiane presumono che non esista una corretta interpretazione della Bibbia. Non è forse giusto dirlo? La maggior parte delle persone non cristiane direbbero, beh sì, all'interpretazione di ognuno, è ovvio perché ci sono così tante opinioni. E questa è una cosa piuttosto strana, perché per la maggior parte, se si è, per esempio, musulmani, si è vincolati ad una visione piuttosto chiara e comune degli scritti autorevoli musulmani, che sono praticamente universalmente accettati e compresi nello stesso modo. Se siete mormoni, non ci sono molte variazioni nel modo in cui le scritture sono interpretate o nelle dottrine che vengono credute. Se siete testimoni di Geova, lo stesso vale. Se appartenete alla scienza cristiana o a un qualunque altra setta quasi cristiana, c'è molta uniformità, maggiore uniformità, perfino all'interno della Chiesa Cattolica Romana c'è molta meno confusione su ciò che la Chiesa insegna di quanta ce ne sia nel cristianesimo evangelico vero. È uno dei motivi per cui durante il Medioevo la Chiesa Cattolica Romana non voleva che il popolo avesse la Bibbia, uno dei motivi, una delle ragioni per cui non misero mai le scritture nelle mani del popolo per quel periodo di tempo, diciamo dal 500 al 1500, il periodo conosciuto come il Medioevo, era perché temevano che il popolo avesse avuto le scritture senza l'abilità e senza la preparazione per interpretarla correttamente e quindi le avrebbero fraintese. E comprendiamo quel timore, perché in effetti è così. Pur avendo ancora la responsabilità di mettere le scritture nelle mani del popolo, era una supposizione corretta che, una volta data la parola di Dio, la gente sarebbe arrivata ad ogni sorta di brutta interpretazione. Tuttavia, però, d'altra parte, era una supposizione errata che solo la Chiesa potesse essere l'interprete autorevole della scrittura, che solo il sistema cattolico romano avesse il diritto di essere l'interprete. Anche quella era una supposizione errata. L'assunzione corretta è che si deve dare la parola di Dio al popolo e poi insegnare al popolo come dividere rettamente la verità. Non bisogna tenerla lontana dal popolo, ma è vero che la Bibbia nelle mani della gente può essere fonte di verità o fonte di confusione, anche all'interno della cornice della Chiesa. La Chiesa è giunta ad ogni sorta di dottrina, stranissime dottrine, a causa di errate interpretazioni. In effetti, cose bizzarre sono accadute nella vita della Chiesa a causa di un'errata interpretazione della parola di Dio. Le sette sono sorte, come sapete, nel corso della storia a causa di cattive interpretazioni. E spesso cattive o brutte interpretazioni categoricamente codificate e definite da singoli individui come Mary Baker Eddy, nel caso della Scienza Cristiana, o visioni speciali presumibilmente venute a Joseph Smith nel caso dei Mormoni, e queste poi considerate l'interpretazione o l'appropriata interpretazione della scrittura. Ma non solo attraverso quei mezzi mistici, ci sono ancora oggi molte persone cristiane che offrono interpretazioni o comprensioni della scrittura che sono completamente inaccurate. La loro influenza varia, alcune di queste persone non hanno influenza al di fuori della propria casa, e di ciò possiamo essere grati in una certa misura, ma altre invece hanno influenza ampia, vengono pubblicati, messi in libri, i loro scritti sono ampiamente distribuiti ed il caos regna da un capo all'altro, e questo lo comprendiamo veramente, sappiamo che c'è molta confusione. In effetti, ve l'ho detto molte volte, non ho bisogno di sottolinearlo di nuovo, se non per commentarlo brevemente, che viviamo in un tempo, nel contesto del mondo evangelico, in cui dire questa è l'interpretazione giusta e tutte queste sono sbagliate, è visto come un qualcosa di non spirituale, non amorevole, di empio. Perché persino i cristiani sono giunti alla conclusione che quasi tutto è lecito nell'interpretazione della Bibbia. Siamo supposti tollerare persone che credono, per esempio, riguardo alla croce, che Gesù sia diventato un peccatore e che abbia dovuto andare all'inferno e soffrire per i suoi peccati. Siamo supposti essere capaci di abbracciare queste persone come fratelli e sorelle e tollerarle. Siamo supposti poter abbracciare come cristiani coloro che credono che sia salvati mediante il battesimo e che senza essere immersi nell'acqua non si possa andare in cielo. Siamo supposti abbracciare persone che credono di contribuire alla propria salvezza, che è per grazia, ma è una grazia che coopera con le opere umane per realizzare la redenzione. Siamo supposti abbracciare queste persone e chiamarle nostri fratelli e sorelle, e fare qualcosa di meno di ciò è considerato empio, non amorevole, antibiblico e non conforme a Cristo. Siamo supposti abbracciare persone che rappresentano male e comprendono completamente in modo errato il significato dell'ispirazione, che non comprendono che la Bibbia è la fine di ogni rivelazione, che fraintendono il ministero dello Spirito Santo, e dobbiamo abbracciarle, accoglierle in modo inequivocabile, senza domande, e mettere in discussione la loro cattiva interpretazione di queste cose significherebbe in qualche modo minare l'unità della Chiesa. Questo è l'umore del nostro tempo e non è un contesto in cui un'attenta interpretazione biblica sia probabile che fiorisca, vero? Perché l'interpretazione accurata della Bibbia è per natura divisiva. Se arrivate ad una giusta conclusione riguardo alla scrittura, allora tutto il resto è sbagliato. E così non è un tempo favorevole a questo punto, dal punto di vista dell'umore del cristianesimo odierno, ma certamente è un tempo favorevole a questo dal punto di vista di Dio, che ci comanda di conoscere la sua parola e di dividerla rettamente. Siamo chiamati ad una corretta comprensione della scrittura affinché possiamo veramente comprendere il messaggio di Dio, così da poterlo mettere in pratica, crederlo e viverlo. Dobbiamo anche comprendere la parola di Dio perché credendola, vivendola e mettendola in pratica, portiamo su di noi la pienezza della benedizione di Dio ed abbiamo l'opportunità di dargli la gloria che il suo nome merita. Qualsiasi cattiva o brutta interpretazione della scrittura interrompe lo scopo che Dio aveva inteso per essa e non si può giustificarla su nessuna base. Dunque siamo di nuovo raccomandati, comandati allo studio della Bibbia. Ora parliamo solamente di alcune cose fondamentali che sono necessarie e ne rivedrò una che vi ho dato una settimana fa e poi passeremo ad altre. Per comprendere la scrittura la prima cosa che dobbiamo fare è leggere la Bibbia. Ora questo può sembrarvi scontato, ma è da lì che bisogna cominciare. La maggior parte delle persone non sanno cosa significa la Bibbia perché non sanno cosa dice. E forse ci sono persone che in un certo senso si tengono a distanza dalla scrittura e dicono non riuscirei mai a capirla, quindi non ci proverò nemmeno. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Forse se chiedessimo a persone che hanno una certa familiarità con la Bibbia, se chiedessimo qual è il libro più difficile della Bibbia da capire, qual è il libro più difficile da comprendere, probabilmente la maggior parte direbbe l'Apocalisse. La maggior parte delle persone probabilmente direbbe che il libro dell'Apocalisse è difficile da capire. Conosco molti predicatori che durante tutta la loro vita ministeriale non hanno mai predicato l'Apocalisse perché non pensano di poterlo comprendere. E questo perché hanno abbandonato la corretta ermeneutica per interpretarla. Perché se la interpretassero con la giusta ermeneutica, dovrebbero interpretarla letteralmente, e se la interpreterebbero letteralmente, ciò andrebbe contro la loro teologia storica, e così non vogliono farlo, e quindi non sanno cosa fare con il libro dell'Apocalisse, quindi lo lasciano da parte. Ma la maggior parte delle persone direbbero che è probabilmente il libro più difficile da comprendere, eppure all'inizio di questo libro ci viene detto, nel capitolo 1, al versetto 3, «Beato colui che legge e coloro che ascoltano le parole della profezia e custodiscono le cose che sono scritte in essa, perché il tempo è vicino». Volete una benedizione? Leggete Apocalisse, ascoltate quello che dice, comprendete ciò che dice e mettetelo in pratica. Ora, io credo che il libro di Apocalisse possa essere compreso, può essere compreso se semplicemente viene letto. È molto chiaro in ciò che afferma. Diventa confuso solo quando la gente diventa mistica riguardo adesso. Ovviamente ci sono alcuni elementi, le profezie, il contenuto che non comprenderemo mai fino a quando non si compiranno realmente, ma questo è vero per ogni profezia. Tuttavia il messaggio del libro, l'esaltazione di Gesù Cristo, la glorificazione dei santi e del giudizio degli empi è molto chiaro nel libro dell'Apocalisse. Si comincia leggendo la Bibbia. Vi ho suggerito che il modo di farlo è leggere la Bibbia in modo ripetitivo, con ripetizione. Aprite, se volete, la vostra Bibbia di Isaia, capitolo 28. E voglio semplicemente stabilire qui un principio che credo sia molto basilare e molto importante. Isaia, capitolo 28. Suppongo che se aveste chiesto agli ebrei del tempo di Isaia dove si trovassero sulla scala della maturità spirituale, si sarebbero collocati piuttosto in alto. Avevano ricevuto gli oracoli di Dio, avevano la legge di Dio, i vari scritti sacri concessi loro, le parole dei profeti giunte a loro, e certamente era tutto incluso in ciò che era il ministero della predicazione di Isaia. Il popolo di Israele si sarebbe immaginato come un popolo studioso della rivelazione di Dio, studioso delle scritture dell'Antico Testamento rivelato. Si sarebbero considerati come coloro che possedevano la conoscenza di Dio, la sapienza di Dio e che comprendevano Dio e la sua verità. Ma quello non era il modo in cui Dio li vedeva. Dio li vedeva non come maturi, ma come totalmente immaturi. Li vedeva non come adulti in termini di comprensione, ma come infanti in termini di comprensione. E così Isaia parla loro in questo senso, nel capitolo 28, versetti 9 e 10. Dice: a chi insegnerà egli la coscienza e a chi farà comprendere il messaggio, parlando di Dio? A coloro che sono appena divezzati dal latte, appena staccati dal seno? Poiché egli dice, versetto 10, precetto su precetto, riga su riga, un poco qui, un poco là. Sì, egli parlerà a questo popolo. Ora, quando Dio volle parlare al suo popolo Israele attraverso il profeta Isaia, dovette parlar loro come se fossero soltanto degli infanti, come se fossero appena stati staccati dal seno della mamma, appena divezzati dal latte. Erano infanti e dovevano essere trattati come tali. E com'è che si insegna ad un infante? Com'è che si istruisce un bambino quando comincia appena ad avere la capacità di apprendere? Lo si insegna in questo modo, precetto su precetto, riga su riga, un poco qui ed un poco là. In definitiva, ripetizione, semplice ripetizione. Ripetizione, più e più e più e più e più volte. È così che i piccoli cominciano ad imparare. È così che il popolo di Dio deve imparare. Entrate nel regno di Dio, per così dire, secondo Matteo 18, se possiamo estendere questa metafora nel Nuovo Testamento, entrate come bambini. Siete figli di Dio ed avete certe caratteristiche che sono infantili. Una di queste è che dovete imparare la verità di Dio. Dovete impararla mediante la ripetizione. È vero, per qualsiasi cosa impariate, la si fa attraverso la ripetizione. Anche quando ero studente al seminario, ricordo i giorni in cui cercavo di superare gli esami al seminario, di mostrare la mia competenza nei vari corsi che dovevo seguire, rendendo ad un livello tale da ottenere il voto che volevo e procedere verso la laurea, ed ho scoperto che l'unico modo in cui potevo veramente trattenere ciò che era necessario ricordare era mediante la costante memorizzazione, la costante ripetizione nello studio. È così che tutti impariamo. Impariamo mediante la ripetizione, più e più e più volte. E mentre leggete la Bibbia, quello è ciò che accadrà. Vi ho suggerito che, per quanto riguarda in particolare il Nuovo Testamento, dobbiamo leggerlo in modo ripetitivo. Leggete la stessa sezione ogni giorno per 30 giorni, prendete circa 7 capitoli o giù di lì, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Se state leggendo un libro come Filippesi che ha solamente 4 capitoli, leggete quei 4 capitoli ogni giorno per 30 giorni. Se state leggendo un libro come Giovanni, dividetelo in 3 sezioni di 7, leggete 7 capitoli per 30 giorni, poi successivi 7 per 30 ed infine gli ultimi 7 per 30. In 2 anni e mezzo potrete leggere l'intero Nuovo Testamento in questo modo, e questa lettura ripetitiva vi farà ricordare ciò che avete letto. Ora potreste chiedere, che dire dell'Antico Testamento? Faccio lo stesso? No, semplicemente leggetelo in modo narrativo, e quando avrete finito tornate indietro e rileggetelo di nuovo, e poi tornate indietro e leggetelo ancora un'altra volta. Non potete ricordare la vastità dei dettagli e l'ampiezza dell'Antico Testamento, ma vi ricordo questo, che i temi dell'Antico Testamento ed i temi del Nuovo Testamento sono molto chiari e non sono poi così numerosi. Ricordate cosa vi ho detto che sono i temi fondamentali della Scrittura? Prima di tutto la Scrittura è l'autorivelazione di Dio, ci parla di Dio. Così mentre leggete la Scrittura, potete cominciare da Genesi e leggere tutto l'Antico Testamento, annotando nella vostra mente tutto ciò che è vero riguardo a Dio. E troverete che le stesse cose si ripetono più e più volte, che Dio è saggio, che Dio è potente, che Dio è il creatore, che Dio è giudice, che Dio è giusto, che Dio è misericordioso, che Dio è pieno di benignità. Lo vedete qui, lo vedete lì, lo vedete ancora, ancora, ancora. E così c'è ripetizione in questo attraverso tutto l'Antico Testamento. Ogni libro non svela un nuovo tipo di rivelazione mai conosciuta prima d'ora. No, dispiega in un modo nuovo, in un nuovo ambiente, in un nuovo contesto, in una nuova esperienza, dispiega il carattere di Dio, così che continuate a sentire parlare di Dio più e più e più e più volte. In secondo luogo, abbiamo detto che la Bibbia mostra che Dio ha una legge che l'uomo viola, e come risultato di ciò, egli soffre la maledizione di Dio. La violazione della legge di Dio, la disobbedienza a Dio, porta maledizione. Questo è chiaro nella Scrittura. Cominciamo a Genesi e lo vedete immediatamente nella caduta, e lo vedete di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo nel mentre percorrete la storia dell'Antico Testamento. Ovunque andate vi imbattete nello stesso tema fondamentale, illustrazione dopo illustrazione. In terzo luogo abbiamo detto che a coloro che osservano la legge di Dio, che obbediscono alla legge di Dio, è promessa la benedizione, e vedrete questo ripetersi più e più volte. Dove c'è l'onore di Dio, il culto di Dio, dove il peccatore riconosce il suo peccato e si rivolge a Dio per glorificarlo, per onorarlo, dove crede in Lui, confida in Lui e gli obbedisce, lì ci sarà benedizione. Ripetutamente nell'Antico Testamento questo principio viene dispiegato. Il quarto grande tema dell'Antico Testamento è che sta per venire un Salvatore. L'uomo è in disperato bisogno, è colpevole davanti a un Dio santo a causa del suo peccato, non può far nulla da sé, qualcuno deve venire a pagare la pena per il peccato dell'uomo, e quel qualcuno verrà, e quello è il Salvatore. Quando leggete lì in Genesi, leggete di uno che verrà e schiaccerà la testa del serpente, leggete di un sovrano che verrà, che sarà Silo, per così dire, colui che porterà la pace. Man mano che procedete, leggete dell'agnello sacrificale, del giorno dell'espiazione, del capro espiatorio che portava via il peccato. Tutto ciò raffigurava il Salvatore che doveva venire, e poi il salmista comincerà ad identificare il Salvatore, persino a citare ciò che il Salvatore dirà mentre sarà appeso sulla croce, e poi leggerete i profeti che prediranno cose sul Salvatore, la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione e così via. Ed il Salvatore sarà quel tema ricorrente più e più volte, più volte, più volte, colui che deve venire, colui che deve venire. Ed infine, la quinta ed ultima grande realtà dell'Antico Testamento è che la storia finirà con Dio che stabilirà un regno terreno in cui il suo glorioso Salvatore regnerà e governerà. Troverete questo ripetersi più e più e più volte. Dio riprenderà la terra, il paradiso sarà riconquistato. Questi sono i 5 grandi temi che attraversano l'Antico Testamento e naturalmente anche il Nuovo Testamento. Quindi quando però leggete l'Antico Testamento, continuate semplicemente a leggerlo, rileggerlo, 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 e così potrete apprendere tutto ciò che leggete in quei 5 ganci. C'è ripetizione, perché nella Bibbia ci sono solamente quei pochi temi. che naturalmente hanno varie sfumature, significati, sottigliezze e si aprono una miriade di verità, ma tutti si costruiscono attorno a quei temi. Leggere la Bibbia vi metterà in contatto e vi renderà familiari con quei temi e con le molte dichiarazioni esplicite su di essi, nonché con le molte illustrazioni di quei temi nella storia che Dio ha registrato per noi nell'Antico Testamento. Un'altra cosa sull'Antico Testamento, la vostra lettura, è che l'Antico Testamento è semplice. E lo dico in questo senso. La lingua ebraica è semplice, è una lingua concreta. Non è astratta come il greco. Il greco ha molte astrazioni, è una lingua della cognizione, mentre l'ebraico è una lingua d'azione. L'ebraico è molto specifico, molto concreto, molto chiaro. E la maggior parte della terminologia ha un significato molto concreto ed ovvio. Dovreste essere in grado di leggere l'Antico Testamento e capire cosa sta succedendo. Potreste imbattervi in una parola che non comprendete, in una cerimonia che non comprendete, in un evento storico che forse vi risulta un po' confuso, ma in generale la lingua ebraica è semplice e diretta e man mano che leggete l'Antico Testamento continuamente, e vi suggerirei di leggere per lo più nella stessa versione, ricorrendo occasionalmente ad una versione diversa solo per cogliere piccole sfumature di comprensione, però per lo più rimanete nella stessa versione in modo da aumentare la vostra familiarità con il testo. Leggete la scrittura. Ora, mentre leggete, ed è ciò che ho sempre fatto, mentre leggete tenete un piccolo registro accanto alla vostra lettura ed annotate le cose che non comprendete. Annotate le cose che non comprendete. Non lasciatevi bloccare nella lettura da ciò che non capite mentre state semplicemente leggendo. Continuate a leggere e cominciate a fare una lista. Fate un piccolo elenco per ogni libro che state leggendo, scrivete il titolo del capitolo, iniziate a segnare le cose che non comprendete e così comincerete in un certo senso a stimolare la vostra curiosità. È un processo molto importante. Leggete ed annotate ciò che non comprendete per studi futuri, così da poter tornare poi indietro a scavare un po' più in profondità. Ora, nel Nuovo Testamento, mentre leggete, ciò che vi ho detto di fare è prendere una piccola scheda 3x5 e qualsiasi tipo di cartoncino, un piccolo post-it o qualcosa, e ciò che volete fare è scrivere il tema di ogni capitolo. Scrivete il tema di ogni capitolo. State leggendo la prima lettera di Giovanni, leggete il capitolo della prima di Giovanni, 5 capitoli, date un piccolo titolo a ciascuno di quei 5 capitoli che fissi nella vostra mente ciò che si trova in quel capitolo. Memorizzatelo nei 30 giorni in cui leggete la prima lettera di Giovanni e tenetelo nella memoria, teneteci sopra e ripassatelo più e più volte, così saprete sempre dove si trovano le cose nella Bibbia. Potrete facilmente trovarle perché non c'è alcun sostituto per questo. È quasi impossibile calcolare, per esempio, il numero di sermoni che qualcuno come John Wesley ha predicato. Ho sentito numeri che vanno oltre i 30.000 o 40.000 sermoni. È riportato che John Wesley, naturalmente, ovviamente predicava continuamente, talvolta predicava dall'alba al tramonto, giorno dopo giorno dopo giorno, predicò migliaia di sermoni, e mi chiedevo come potesse mai quell'uomo predicare così tanti sermoni, come poteva aver tanto materiale nella mente. La risposta arriva quando comprendete che ogni giorno della sua vita John Wesley si alzava alle 4 del mattino ed iniziava una routine assolutamente rigorosa di lettura della scrittura che proseguiva per ore, fino a quando era pronto a predicare al mattino. E leggeva la scrittura, cosa interessante, in 5 lingue. Ora, non ci si aspetta che noi possiamo fare una cosa del genere, ma lui era in grado di farlo. Questo gli dava l'ampiezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e tutte le sfumature possibili nella comprensione della scrittura. Era un uomo letteralmente colmo della conoscenza della scrittura che alimentava l'immensa capacità che aveva di predicare. Tutto però comincia con la lettura ripetuta della scrittura. Uno dei miei grandi insegnanti, uomo che mi ha meravigliosamente influenzato, il dottor Charles Feinberg, che è stato in molti modi il mio mentore, ora con il Signore, era in certo senso il mio eroe spirituale per quanto riguarda la conoscenza della Bibbia, e conosceva la Bibbia così bene che se c'era un uomo che non aveva bisogno di leggerla era lui. Conosceva praticamente tutto l'Antico Testamento in ebraico, ne aveva memorizzato enormi sezioni in ebraico ed aveva una mente incredibile. Non so quale fosse il suo quoziente intellettivo, ma aveva quella famosa memoria fotografica di cui a volte si parla, che non sembra dimenticare mai nulla. Aveva una mente immensa, eppure era sua abitudine costante leggere l'Antico ed il Nuovo Testamento 4 volte ogni anno, e lo fece per decenni. Ecco perché aveva una così grande familiarità con il testo della scrittura. E come vi ho detto in precedenza, la familiarità con il testo della scrittura è una forma di interpretazione. Quando cominciate a leggere la scrittura, essa inizia ad interpretare se stessa, comincia a spiegarsi perché queste verità coerenti si ripetono più e più volte e la Bibbia diventa la sua migliore fonte di spiegazione. Una scrittura che spiega un'altra scrittura. E rimarrete stupiti man mano che comincerete ad assorbire la parola di Dio, leggendo, come vi ho detto, l'Antico Testamento e poi con una base di 30 giorni ripetutamente il Nuovo, e se lo fate per alcuni anni vi meraviglierete dalla comprensione che avrete del significato della scrittura, perché diventa così chiara semplicemente in virtù della ripetizione stessa. E, come vi ho detto prima, mi ripeterò brevemente ancora una volta, ma a me piace interpretare la Bibbia con la Bibbia. Questa è la migliore fonte di interpretazione. E nella maggior parte dei casi potete farlo. In altre parole, nulla nella Bibbia è così assolutamente isolato da dover essere interpretato solo nel suo contesto e non oltre. Tutto nella scrittura, o quasi tutto, è collegato ad altre questioni nella scrittura che aiutano ad interpretare quella stessa questione. Un esempio tra i molti possibili. Leggendo Giovanni capitolo 3, Gesù parla a Nicodemo e gli dice: bisogna che tu nasca dall'acqua e dallo spirito. Ora, qualcuno potrebbe chiedere di cosa sta parlando, cosa intende con bisogna che tu nasca dall'acqua e dallo spirito. Ho sentito persone dire: beh, l'acqua lì si riferisce al battesimo, devi essere battezzato nello spirito e devi essere battezzato nell'acqua. Ci sono interi gruppi che insegnano questo. Ma ovviamente non ha alcun senso, poiché il battesimo cristiano non era ancora stato istituito al tempo di quella conversazione. E, inoltre, visto che il battesimo in acqua non è il mezzo della salvezza, non ha senso. Altri hanno suggerito, e l'ho sentito predicare, che significa che devi nascere dall'acqua e dallo spirito, cioè nascere fisicamente, quella sarebbe l'acqua. Sapete, si rompono le acque quando nasce il bambino, quindi quella è l'acqua. Fa parte della nascita umana, bisogna nascere umanamente parlando e poi bisogna nascere dallo spirito. Il problema con quello è che i giudei non si riferivano a quello come l'acqua. La risposta giusta è semplicemente disponibile a voi se leggete Ezechiele. Nella profezia di Ezechiele, al capitolo 36, si annuncia un nuovo patto, ed in quel nuovo patto Dio toglierà dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darà un cuore di carne, metterà dentro di voi il suo spirito, vi aspergerà con acqua e vi laverà. E se poi leggete più avanti nel Nuovo Testamento, troverete che si parla del lavacro dell'acqua mediante la parola, ed è di quello che si tratta. La scrittura dà la propria spiegazione, non avete bisogno di una spiegazione medica o clinica, né di una spiegazione ecclesiastica, la Bibbia stessa è la sua migliore interprete. Ricordo quando stavo studiando le epistole di Pietro, mi ricordo di essermi imbattuto in una frase molto interessante in Prima Pietro 1:2, affinché ubbidiate a Gesù Cristo ad essere aspersi dal suo sangue. E lessi quella frase e pensai: cosa significa mai questo? Cominciai a leggere i commentari, non trovai nulla che mi soddisfacesse, avevano un sacco di spiegazioni, e mentre continuavo a studiare trovai quello stesso concetto in Esodo 24, il 24esimo capitolo, e visto che ero familiare con quel testo, tornai ad Esodo 24 dal 3 all'8 e vi trovai un'intera cerimonia. Il popolo di Israele dichiarava la propria obbedienza a Dio, il proprio impegno alla sua parola, ed in quel momento Mosè spruzzò sangue su di loro come simbolo della loro dichiarazione di obbedienza. E questo è precisamente quello che Pietro aveva in mente, ebreo che scriveva ad ebrei, aveva in mente proprio quello, stava dicendo loro che quando riconoscerete Gesù Cristo come Salvatore siete come quelli di quel tempo che affermavano la loro obbedienza in senso simbolico, siete aspersi dal suo sangue. Non più del sangue di un sacrificio animale come in Esodo 24. Non serve entrare oltre nei dettagli se non per dire che Esodo 24 offre una chiara chiave per comprendere 1 Pietro capitolo 1 versetto 2. Dunque, essere studenti della Bibbia significa prima di tutto abbracciare, accogliere l'ampiezza della scrittura attraverso la lettura ripetitiva. Ora passiamo ad una seconda caratteristica, che è l'interpretazione della Bibbia. Su questo dovremmo soffermarci un po', ok? Ora, l'avete letta? E si spera che mentre leggevate avete tenuto un piccolo registro delle cose che vi incuriosiscono. Ogni settimana ritagliate del tempo per tornare su alcuni di quei punti che non avevate compreso. E questo è esattamente quello che io ho fatto per molti anni. Le cose che non capivo sono diventate un po' la lista delle priorità per lo studio personale più approfondito. Di nuovo, questo va oltre la semplice devozione. Come ho menzionato stamattina, leggere la Bibbia come un esercizio quotidiano di 15 minuti al giorno, quello che è, poi il giorno dopo un altro brano, un altro ancora, senza mai cogliere veramente la profondità di ciò che leggete, veramente non cambia la vita. È un po' come prendere un'aspirina al giorno. Sì, può avere un piccolo effetto, a lungo termine però non trasformerà la vostra vita, la vostra esistenza. All'eunuco etiope fu chiesto: capisci quello che leggi? E lui rispose a Filippo: come potrei mai se qualcuno non mi guida? Ho bisogno d'aiuto. Sì, sto leggendo, Ma non sono sicuro di comprendere veramente. Questo sarà vero anche per voi. Per questo tornate a Neemia 8. Neemia 8. In Neemia capitolo 8 la parola di Dio era stata ritrovata ed Esdra, lo scriba, la lesse al popolo. Versetto 1. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo nella piazza davanti alla porta delle acque e chiesero ad Esdra, lo scriba, di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato ad Israele. Esdra, il sacerdote, portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di tutti quelli che potevano capire. Il primo giorno del settimo mese e lesse da esso nella piazza davanti alla porta delle acque dal mattino presto fino a mezzogiorno in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che potevano capire e tutto il popolo era attento al libro della legge. Ora, rimasero lì almeno per 6 ore. Rimasero lì in piedi nella piazza aperta ad ascoltare per 6 ore alla lettura della Bibbia. Questo mi dice che avevano una capacità di attenzione che la nostra cultura non conosce più. E furono attenti per tutto il tempo. Ezra lo scriba stava sopra un leggio di legno, suppongo che sia da qui che vengano i pulpiti, che avevano fatto per l'occasione. Accanto a lui stavano Matitia, Sema, Anania e gli altri. Versetto 5. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché era in alto rispetto a tutti, e quando l'aprì tutto il popolo si alzò in piedi. Così rimasero in piedi per 6 ore nella piazza ad ascoltare. Esdra benedisse il Signore, il grande Dio, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Credo sia l'inizio di ciò che accade ancora quando oggi la parola di Dio viene proclamata. Il popolo dice Amen. Si inchinarono ed adorarono il Signore con la faccia a terra ed i Leviti che aiutavano Esdra, elencati al versetto 7, spiegavano la legge al popolo mentre il popolo rimaneva al suo posto e leggevano dal libro, dalla legge di Dio, traducendo o interpretando o spiegando per darne il senso affinché comprendessero la lettura. Questa è la seconda fase dello studio biblico. Prima ascoltate, udite, assorbite ciò che potete. E poi andate oltre quello. Prima domanda, cos'è che dice la Bibbia? Seconda domanda, cos'è che significa con quello che dice? Cosa significa con quello che dice? Questo è dividere rettamente la verità, tagliarla dritta. Ed è indispensabile, altrimenti i pezzi non combaciano. L'altra sera in una riunione degli anziani abbiamo avuto una discussione utile sulla teologia. Molti dicono, rifiuto la teologia sistematica. Accetto solamente la teologia biblica. Bene, voglio essere un teologo biblico ovviamente, nel senso che la teologia, la tua teologia deve nascere dal testo, una teologia che sgorga dal testo della scrittura. Non vogliamo costruire un sistema e poi imporlo come una griglia sulla Bibbia, vogliamo che la teologia nasca dai versetti. Cioè significa che la nostra teologia deve nascere dal testo, deve nascere dai versetti che leggiamo. Però, ascoltate bene, questo non è in conflitto con la teologia sistematica? Potrebbe essere in conflitto con la teologia dogmatica classica o con quel concetto lì, cioè un sistema ecclesiastico imposto alla Bibbia ed imposto alle persone, potrebbe essere in conflitto con la teologia dogmatica, ma non lo è con la teologia sistematica, vi spiego il perché. Quando avrete attraversato tutta la Bibbia ed avete raccolto tutte le sue verità, quando Dio avrà detto tutto ciò che vuole dire, il risultato sarà di tutto quello un sistema di verità perfetto, impeccabile, non contraddittorio. E deve essere sistematico, perché Dio è un Dio di ordine assoluto. Dunque è semplicistico dire io rifiuto la teologia sistematica. Non potete dirlo. Potete dire rifiuto una griglia antibiblica o non biblica, oppure rifiuto la teologia dogmatica costruita o stabilita da qualcuno ed imposta sulla scrittura. Però quando avrete completato il vostro lavoro di teologia biblica, ne risulterà da quello una teologia armoniosa, ordinata senza contraddizioni. Un sistema che riflette la natura di Dio. Stiamo cercando di giungere ad una comprensione chiara e completa di ciò che insegna la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, in modo da poter dire, eccola qui, ordine perfetto, armonia perfetta, interrelazione perfetta, senza alcuna contraddizione. In questo senso riconosciamo la teologia sistematica. Non è l'interprete della scrittura, ma è il risultato di una corretta interpretazione della scrittura. Se vi accostate alla parola di Dio con gli strumenti esegetici, con un approccio espositivo e ne traiamo la verità, alla fine essa sarà perfettamente armoniosa e questo rientra in ciò che chiamiamo analogia della scrittura. La scrittura è coerente con se stessa, analoga a se stessa, non è contraddittoria. Ci sono misteri, sì, cose che non comprendiamo, cose che ci sembrano contraddittorie, ma non lo sono, poiché Dio è un Dio d'ordine, non di confusione. È quindi necessario interpretare accuratamente la scrittura per poter arrivare a ciò che essa dice e alla fine affinché tutto combaci in ordine ed armonia senza contraddizione. Ora, se sbagliate lungo il percorso, la strada, non potrete mai avere quel sistema ordinato alla fine. È cruciale, assolutamente cruciale, dividere rettamente la parola. Ecco perché ho detto spesso che l'unico che ha davvero il diritto di essere chiamato teologo è l'esegeta. Colui che interpreta la scrittura ha il diritto di dire sono un teologo. Colui che non interpreta il testo può definirsi teologo, ma è un teologo che prende in prestito da altri. La teologia più pura nasce dal testo stesso. Ora, la brutta interpretazione della Bibbia ha prodotto moltissimi problemi. Lasciate che vi dia alcune illustrazioni. Alcuni hanno detto, visto che i patriarchi ai tempi dei patriarchi, ai tempi di Abramo, Isacco e Giacobbe, visto che loro praticavano la poligamia, possiamo farlo anche noi. Chi è che lo sostiene? La Chiesa mormone. Altri hanno affermato, visto che l'Antico Testamento sanciva il diritto divino del re di Israele, allora tutti i re godono di un diritto divino. In Europa molti sovrani esercitarono quello che ritenevano essere un diritto divino, mutato, preso in prestito in qualche modo dall'antico Israele. In America persino emerse questa curiosa idea in Massachusetts che diceva, visto che l'Antico Testamento prescrive la morte per le streghe, dovremmo ucciderle tutte anche noi. E siccome alcune piaghe dell'Antico Testamento venivano da Dio, dovremmo evitare la sanità pubblica. Ecco qui un punto di vista interessante. Se diventate troppo igienici, finirete per ostacolare Dio, perché Dio usa le piaghe per colpire i malvagi e quindi dovremmo evitare la sanificazione. Questa è un'altra idea singolare che è circolata, che dice, visto che l'Antico Testamento insegna che le donne soffrono nel parto come punizione divina, non si dovrebbe mai usare alcun anestetico. Un pensiero interessante, non è vero? Se parte della maledizione sull'umanità da parte di Dio è il dolore del parto, allora qualunque cosa lo mitighi sarebbe contro la volontà di Dio. E vi ho raccontato quello che ho incontrato in Romania qualche anno fa, ed è vero anche in Russia, visto che le donne saranno salvate partorendo, non dovrebbero mai usare metodi contraccettivi e se lo facessero rischierebbero la loro salvezza. Ora, alcune persone aprono la Bibbia, vedono tutto questo, si grattano la testa e dicono, non so cosa farmene. Ricordo di aver parlato con un uomo molto, molto noto, un pastore, che era un mio ex compagno di studi. E poi andò in seminario, si laureò, divenne pastore. E un giorno, ad una conferenza a Hume Lake, in cui entrambi stavamo parlando, affrontò il tema dell'interpretazione dell'Antico Testamento. E disse, apertamente disse alla gente, sapete, io ho semplicemente deciso di prendere tutto da tutti, per tutti. Tutto dell'Antico Testamento per tutti. Un'affermazione piuttosto sorprendente, direi. Così, dopo alcune sessioni, lo incontrai e gli chiesi, riguardo a ciò che hai detto ieri sera, hai affermato di mettere in ordine tutto l'Antico Testamento, il fatto che è complicato, quindi hai deciso di prendere tutto per tutti o da tutti. Capitò che stesse mangiando un hot dog e non era un Würstel tutto di manzo. Cosa intendi con prendere tutto per tutti o da tutti? Quando hai sgozzato il tuo ultimo agnello? E come mai ti tagli le basette e non le arrotoli attorno alle orecchie? Voglio dire, perché stai mangiando quello dog? Non puoi ragionare così. Le scritture vanno interpretate. Non potete cavarvene con un concetto onnicomprensivo. Spesso le persone mi chiedono qual è la chiave per interpretare l'Antico Testamento, per distinguere ciò che valeva per gli ebrei del loro tempo e ciò che vale per noi oggi. Risposta? Il contesto di ogni passo. Non esiste una una formula unica da stendere su tutto l'Antico Testamento? Ora, maneggiando accuratamente la parola di Dio, bisogna evitare tre errori. Ve li elenco e poi la prossima domenica parleremo di come fare bene, ok? Tre errori da evitare. Primo, non arrivate mai ad una conclusione sacrificando una corretta interpretazione. Non sostenete mai un punto a prezzo dell'ermeneutica appropriata. Non usate la scrittura per appoggiare la vostra tesi. Vi viene un'idea brillante, vi sembra funzioni e ci infilate dentro un versetto. Così si finisce nel bizzarro, veramente. C'era questo scrittore, questo autore piuttosto agitato, che stava praticando contro le donne che si legavano i capelli in alto, perché riteneva che, essendo i capelli copertura e gloria, dovessero ricadere sciolti. Quindi raccoglierli in cima alla testa violava la scrittura. Ed il versetto presumibilmente era Matteo 24, dall'inglese top knot come down. Lo conoscete, vero? Sta parlando del tempo della tribolazione e dice: colui che si trova sul tetto non scenda. Quella è l'idea. Ed è come il predicatore che andò a fare visita, bussò alla porta di un parrocchiano per dargli qualche consiglio spirituale, bussò, ribussò, boom, vedeva la televisione accesa, boom, 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 luce accesa, boom, 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 nessuno venne, allora lasciò scritto: ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce ed apre, io entrerò e cenerò con lui. Lo infilò nella maniglia. La domenica seguente una signora gli porse un bigliettino dicendo: Genesi 3:10, ho avuto paura, però ero nudo e mi sono nascosto. Questo è l'uso grottesco della scrittura, abbastanza goffa come cosa. Questo però è un aspetto, no? La scrittura viene usata in modo improprio, viene manipolata. Ricordo di aver letto di antiche interpretazioni ebraiche, non riguarda solamente noi ovviamente, alcuni rabbini commentando la Torre di Babele scrissero cose piuttosto bizzarre per inculcare la cura verso le persone. Erano preoccupati che in Israele mancasse amore per il prossimo, i rabbini erano preoccupati di questo e quindi presero la storia della torre, dissero che la ragione per la quale Dio cambiò tutte le lingue e sparse le nazioni per la terra era perché sapete, no, la torre continuava a crescere sempre più in alto, più in alto. E i rabbini inventarono questo racconto del fatto che c'erano gli uomini che portavano malta e mattoni su impalcature sempre più alte, e molti ovviamente cadevano e morivano. E ci volevano ore per portare il carico fin su, fino in cima, e se uno fosse caduto o cadeva scendendo, nessuno gli ci avrebbe badato. Però se cadeva salendo si perdevano tutti i mattoni, allora si faceva lutto per i mattoni caduti. E dissero che Dio confuse le lingue perché erano più addolorati per i mattoni che per la vita degli uomini. E è così che i rabbini hanno interpretato quel passo per poter comunicare il loro concetto. Era ovviamente un bel punto, bisogna avere più cura delle persone che dei mattoni, ma non è nel testo. Non strappate la scrittura dal suo contesto. Non sostenete un'idea sacrificando un'interpretazione accurata e vera. Questo richiede diligenza, richiede studio accurato, ponderato, per dividere rettamente la parola della verità e non aver di che vergognarsi. Seconda Timoteo 2:15. Secondo, evitate l'interpretazione superficiale. Uno dei problemi più comuni è la frase: per me questo versetto significa. Lasciate che vi dica una cosa, ok? Non importa cosa significhi per voi, la domanda è: che cosa significa, punto? Che cosa significherebbe se voi non esisteste? Che cosa significava prima che nasceste? E che cosa significherà dopo che sarete morti? Che cosa significa per persone che non vi incontreranno mai? La questione è il significato oggettivo, non la vostra sensazione. A volte si assiste a presunti studi biblici che sono poco più che mettere in comune l'ignoranza. Persone dicono: oh, io sento che questo versetto dica questo, io significa questo. Non importa ciò che sentiate. Evitate l'improvvisazione, l'approccio disinvolto, il maneggio casuale della parola di Dio. Sì, riconosciamo il sacerdozio del credente, che abbiamo un'unzione da parte di Dio, lo Spirito che ci insegna, ma questo non giustifica trattare la scrittura con leggerezza. Ecco perché in 1 Timoteo 5,17 ci viene detto che gli anziani che si affaticano nella parola sono degni di doppio onore, perché è lavoro duro. È lavoro duro. Quindi evitate l'interpretazione superficiale. Evitate, questo significa per me. Non è un'apertura accettabile per interpretare la scrittura. La domanda è: che cosa significa se io non esistesse? Cosa significava prima che fossi nato? Cosa significherà dopo che sarà morto? Che cosa significa? Punto. Questo è il punto. E poi terzo, un'altra cosa da evitare, giusto per menzionarlo, in termini di evitare, evitate di spiritualizzare o di allegorizzare la Bibbia. Spiritualizzare o allegorizzare la Bibbia. E questo è quello che dà alla Bibbia un'aura di significato mistico. In altre parole, ciò che sta in superficie non sarebbe il senso, ma lo sarebbe un significato nascosto. È molto popolare, potremmo parlare a lungo dell'allegoria, oggi non è così popolare come un tempo, anche se sta conoscendo una certa rinascita, però l'allegorizzazione significa affermare che il significato storico non è il vero significato e che in realtà il testo può essere solamente una costruzione simbolica della cosa. In questo modo il senso storico viene annullato ed il vero significato sarebbe nascosto sotto la superficie, in qualche livello spirituale. Però una volta che diciamo che qualcosa nella Bibbia è un'allegoria, cioè solamente un simbolo della realtà, rendiamo impossibile veramente sapere quale sia quella realtà. Perché se essa non può essere compresa attraverso il linguaggio normale, come potremmo mai discernere cosa significhi veramente? Per esempio, anni fa fu scritto un libro intitolato If I Perish, I Perish, Se Perisco, Perisco, un commentario sul libro di Esther. E là, in quel commentario, l'autore allegorizzò l'intero racconto facendo di Esther una figura dello Spirito Santo e tutta la storia divenne la rappresentazione dell'opera dello Spirito Santo nella vita del credente, nella battaglia che esiste tra la carne e lo spirito, la guerra spirituale e così via. E molto di ciò che veniva detto nel libro era vero, era vera dottrina nel Nuovo Testamento, ma non aveva assolutamente nulla a che fare con il libro di Esther, ne distorceva quindi completamente il significato di Esther, e nessuno che leggesse il libro di Esther con una normale comprensione del testo sarebbe mai arrivato a quella conclusione. Nessuna comprensione normale di Esther sarebbe arrivata lì. Patricia ed io eravamo una volta ad una conferenza biblica sul lago di Ginevra, e c'era lì un altro predicatore, eravamo lì insieme con un oratore, e non dimenticherò mai l'occasione, perché lui stava predicando, io predicò, e ci alternavamo così, e ci stavamo divertendo molto, e mentre pranzavamo gli chiesi, mi ricordo era tipo uno snack in un piccolo caffè in questo centro di conferenze del George William al college, e gli chiesi di cosa predicherai stasera, e lui disse, predicherò sul rapimento della chiesa, e disse, oh, magnifico, sarà meraviglioso, sono certo che il popolo sarà incoraggiato, quale sarà il tuo testo? E lui rispose a Giovanni 11. Ed io pensai, Giovanni 11? Il rapimento è Giovanni 14, prima Tessalonicesi 4, prima Corinzi 15, cosa c'entra Giovanni 11? E gli dissi, Giovanni 11 parla della risurrezione di Lazzaro, di Maria e Marta e di tutto il resto. Come farei a predicare sul rapimento da Giovanni 11? E lui rispose, oh, dovrei venire stasera? Così dissi, ok, va bene, verrò. E predicò sul rapimento da Giovanni 11. Ora, non ricordo tutti i dettagli, era piuttosto ingegnosa come cosa. La gente diceva, profondo, wow, profondo. Sapete, la gente spesso non se ne accorge. Lazzaro, in quella predicazione, era la Chiesa. Ed il suo uscire dal sepolcro rappresentava i santi morti che risorgono. Marta simboleggiava i santi dell'Antico Testamento e Maria quelli viventi del Nuovo Testamento. E la cosa andò avanti per un'ora ed era un qualcosa di ingegnoso, veramente. Però era del tutto assente dal testo. E quando tutto finì, ci incontrammo di nuovo e lui mi disse, mi chiese, avevi mai visto quello in Giovanni 11? E gli risposo, nessuno ha mai visto quello in Giovanni 11. Ed il giorno seguente, parlando al pubblico, disse, sapete, ieri ho ricevuto un grande complimento, John MacArthur ha detto che nessuno prima di me aveva mai visto questo in Giovanni 11. Ora, io credo nel rapimento della Chiesa, ma non si trova in Giovanni 11. Ci sono cose in Giovanni 11 che meritano di essere predicate, Però quella non è una di quelle. Però una volta che mi dite che ciò che il testo dice non è ciò che significa, allora potrebbe significare qualsiasi cosa, perché se non posso ricevere il significato dal linguaggio stesso, come potrei mai conoscerlo? Ricordo anche una serie di 8 cassette, registrazioni. Uno studio sul libro di Neemia, e di questo me ne parlò Jared Mitchell, e me lo ricordo così vivamente. Allora era parte del nostro staff, e venne da me e mi disse: John, ho avuto una sessione di consulenza molto strana stamattina, forse puoi aiutarmi? Ho incontrato una giovane coppia che sta per sposarsi, ho chiesto loro perché vogliono sposarsi, e la loro unica buona risposta era che avevano sentito un sermone dal loro pastore. Era lo stesso pastore che era autore di quella serie su Neemia, e chiesi su cosa ha predicato, e Jerry disse: sulle mura di Gerico. Cosa intendi? Cosa c'entrano le mura di Gerico con il matrimonio? E lui rispose: beh, secondo il sermone devi reclamare qualcosa, poi devi girarci intorno 7 volte e cadrà nelle tue mani. Quindi l'applicazione era che se vedi una ragazza che credi veramente essere la volontà di Dio per te, devi trovare un modo per girarle intorno 7 volte e le mura del suo cuore cadranno. E su questa base avevano deciso di sposarsi. E Jerry mi chiese: che consiglio dovrei dar loro? Poi ascoltai quella serie su Neemia e abbiamo avuto una conversazione veramente interessante, una discussione interessante. E poi però andai ad ascoltare quella serie su Neemia. E in essa Neemia era lo Spirito Santo, la piscina del re, menzionata durante la costruzione delle mura, rappresentava il battesimo dello Spirito Santo, la malta tra i mattoni simboleggiava il parlare in lingue, e l'intero messaggio di Neemia era che secondo quell'insegnamento Dio voleva mandare lo Spirito Santo per battezzarti nello Spirito e ricostruire le mura cadute della tua personalità umana attraverso il dono delle lingue. Ora, vedete, se fate questo con la Bibbia, non potete trarne il significato dal testo, perché è pura fantasia. Però accade continuamente. Ho spesso detto ai nostri pastori: per far questo non avete bisogno della Bibbia, potreste usare qualsiasi storia, potreste predicare Little Bo Peep. Potreste iniziare dicendo: Little Bo Peep era solamente una piccola bambina, ma Dio può usare i piccoli. Oh, sì che può. E il suo nome era Bo Peep. Un nome veramente insignificante, un nome di scherno, però Dio usa coloro che sono disprezzati. Little Bo Peep aveva perso le sue pecore. Nel mondo le pecore sono perdute ovunque. Oh, e lei non sa più dove trovarle. Vedete, l'unica parte che non riuscivo a capire era cosa fare con il fatto che scuotessero la coda dietro di loro. È una cosa molto pericolosa allegorizzare o spiritualizzare la scrittura. Ciò che significa è ciò che dice, quando è compresa correttamente nel suo contesto storico. Bene, penso che questo sia abbastanza per stasera. La prossima domenica vi mostrerò come farlo, va bene? Guardate com'è che è volato il tempo. Scusatemi. Preghiamo. Padre, aiutaci ad amare la tua parola con un affetto sempre più profondo, fino a desiderare di studiarla fedelmente e diligentemente. Ti ringraziamo per averci dato la tua parola, ti ringraziamo per il dono del linguaggio che trasmette la tua verità in modo semplice ed in modo diretto. Signore, mostraci la verità mentre studiamo diligentemente la tua parola. Fa che sia da noi rettamente divisa affinché le sue verità ci trasformino e ti portino gloria nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.